Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Qual è l'evento storico che più l'ha divertita?
Ma sa, è difficile dire, perché lei capisce, se io le dicessi, come dire, la presa di Baghdad da parte dei mongoli nel 1242, quando l'intera popolazione cittadina venne sterminata, non sarebbe proprio, non era il 42, comunque erano quegli anni lì. No, quello che voglio dire è questo. La parola divertimento può sembrare sconcertante, ma il problema, e spero di non essere frainteso, è che anche chi studia la Shoah intellettualmente si diverte. Cioè è un piacere intellettuale che prescinde dal fatto che tu puoi anche evocare, studiare, analizzare vicende che ti provocano orrore come persona, ma è il fatto in sé di studiarle che è straordinario. Così come credo, come dire, che un ricercatore che studia una tremenda malattia si diverte nel senso che intendevo dire io. Dopodiché però questa cosa è vera per tutti gli studiosi, cioè tutti gli studiosi fanno gli studiosi perché c'è qualcosa che gli scatta dentro. Non si capisce come mai questo succede anche a chi studia l'algebra, supponiamo, ma succede anche a loro, quindi dobbiamo accettarlo. Poi è vero che invece la storia, da questo punto di vista, ha qualcosa di più del divertimento in un senso un po' più umano anche, perché appunto anche se le vicende che studiamo sono sempre poi quelle drammatiche che comportano quindi anche un aspetto appunto drammatico, mi ripeto, no? Ecco. Però nella storia uno vede in azione gli esseri umani e non vede soltanto le peggiori porcate che gli esseri umani hanno fatto in passato, vede anche le cose grandi che hanno fatto. Non vede soltanto persone a cui non vorrebbe stringere la mano, ma anche persone a cui la vorrebbe stringere come. E raccontare certe vicende comunque è entusiasmante, c'è poco da fare, e quindi è anche in quel senso lì che va interpretato, ecco, il mio discorso sul fatto che noi storici ci divertiamo un mondo.
Leggendo il suo saggio su Federico il Grande e studiando l'illuminismo a scuola, sono rimasto particolarmente colpito dai valori di questo periodo storico. Secondo lei, oggi, la cultura può essere l'antidoto contro la mala politica?
Anche senza bisogno di scomodare gli illuministi del Settecento, probabilmente. Allora, bisognerebbe però anche capire naturalmente che cosa vogliamo dire con mala politica, perché la politica è comunque sempre scontro di interessi, e dal punto di vista di chi vede i propri interessi sconfitti e schiacciati, il fatto di sapere che i tuoi avversari sono persone coltissime non è che sia di per sé, cioè, supponiamo, prendiamo un esempio classico nella storia del Novecento, Winston Churchill. Churchill è stato un politico straordinariamente colto, con una preparazione letteraria e storica, specialmente è stato uno storico, ha scritto libri di storia, ha anche vinto un premio Nobel per la letteratura, ma lì è perché si era in piena guerra fredda e ogni tanto il Nobel viene dato per motivi politici, come sappiamo benissimo, però era un uomo di grandissima cultura. Dopodiché, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, l'elettorato britannico l'ha mandato a casa, perché va bene per vincere la guerra Churchill, ma adesso che siamo in pace vogliamo essere governata da gente che pensi anche ai diritti del popolo, al welfare, ecco, e non soltanto alla grandezza del Regno Unito, no? Ecco. E quanto agli abitanti del Bengala, che durante la guerra hanno avuto la carestia, una carestia spaventosa che ha fatto 2 o 3 milioni di morti, l'India era colonia inglese naturalmente, e il governo britannico alla carestia del Bengala ha deciso che non ci poteva far niente perché c'era una guerra in corso e le risorse servivano altrove, no? Ecco. Tanto che oggi c'è chi, con un po' di estremismo, dice Churchill avrebbe dovuto essere processato anche lui, no? A Norimberga, ecco. Churchill era appunto un uomo di una straordinaria preparazione culturale. Se poi invece la mala politica, intendiamo dire la politica fatta da cialtroni ignoranti e analfabeti, come ogni tanto succede nel nostro paese e anche altrove, allora è tautologico. Indubbiamente politici meno ignoranti sarebbe meglio, ecco.
Escludendo i testi sacri o comunque religiosi, secondo lei qual è stato il libro che ha influenzato maggiormente la storia dell'Occidente?
Non c'è un solo libro, appunto lei ha escluso i libri sacri, ma non c'è un solo libro che abbia influenzato la storia dell'Occidente in modo così decisivo, ce ne sono tanti, perché io potrei dirle, come dire, l'Iliade, l'Iliade per secoli e secoli e secoli ha promosso modelli di comportamento, valori, guerrieri e maschili, no? Suscitando immensa ammirazione. Poi oggi uno va a leggere l'Iliade e se si ferma un attimo a riflettere sul fatto che tutto nasce perché stanno litigando su una disgraziata schiava catturata in guerra, è mia, no, è mia. Allora magari ti viene a chiederti, ma com'è che per secoli intere la nostra civiltà ha considerato questa cosa come... Ecco, poi è chiaro, se uno potrebbe fare una serie di puntate e andare a dire, certo, la Summa Teologica di San Tommaso per secoli è stata alla base di una certa concezione del mondo, della società, della politica, quello. E poi è arrivata l'Enciclopedia, non so se l'Enciclopedia la possiamo considerare un singolo libro, ma insomma ha cambiato tante cose. Quindi in realtà, diciamo, la domanda va bene nel momento in cui ci fa riflettere sul fatto che ogni tanto escono dei libri che effettivamente cambiano, a posteriori cambiano un po' le cose, incarnano il cambiamento in atto. Poi ogni tanto escono anche dei libri che avrebbero potuto cambiare tutto, invece si scopre che non servono a niente, come quel libro che uscì alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, che si chiamava La Grande Illusione, di un giornalista che si chiamava Norman Angell, il quale diceva, poco prima della Prima Guerra Mondiale, ma è chiaro che non ci sarà mai più una grande guerra. Sarebbe una tale catastrofe, l'economia del mondo è così collegata, gli interessi di tutti i paesi sono così uniti, sarebbe talmente folle, anche i vincitori ne uscirebbero demoliti. E fin qua tutto verissimo, ok? Una diagnosi perfetta. E quindi la conclusione ottimistica, e quindi non ci sarà mai più una grande guerra. Però magari se l'avessero letto un po' di più...
Quest'anno si celebrano i 150 anni della biblioteca in cui ci troviamo. Secondo lei... il digitale potrà mai rimpiazzare il cartaceo e quindi tutte le strutture come quella in cui ci troviamo?
Ma dunque, non è impossibile immaginare, anche se è sgradevole, ma non è impossibile immaginare un futuro in cui un mondo che avesse deciso di investire moltissimo nella digitalizzazione della cultura riuscisse a far sì che di ogni libro esistente ci sia anche una versione consultabile online. È nel possibile, diciamo così. E in quel caso, come dire, dovremmo immaginare un futuro in cui le biblioteche esistono solo per conservare i libri e non per consultarli. A me non piace per niente questa prospettiva, perché ovviamente sappiamo benissimo che leggere i libri in biblioteca significa molte altre cose, a seconda di chi sei e perché ci vai, può voler dire semplicemente che incontri altri esseri umani, anziché startene chiuso in casa tua davanti al tuo computer, e se invece sei uno studioso in una biblioteca che ha organizzato le cose in un certo modo, tu che stavi cercando una biografia di Hitler, poi la trovi e intanto dici, già, ma quest'altra cosa che ci hanno messo vicino che cos'è? Ah già, le memorie di Speer, ma io questo non l'avevo mica, mi spiego, ecco, e questo quando consulti le cose online non succede, tu hai trovato la cosa, sai già che ti serviva quello, in una biblioteca organizzata come si deve, uno prima di, avviare una ricerca va e passa il tempo davanti agli scaffali a dire, ah, questo magari mi serve, adesso me lo segno, questo lo prendo, lo porto via, e così via. Quindi le biblioteche, anche in questo senso, un mondo in cui non si andasse più per consultare i libri in biblioteca, si perderebbe qualcosa della, paradossalmente proprio della connessione del nostro sapere, anche se connessione mi sembra sia una delle parole d'ordine del sapere informatico e della rete, ma invece c'è più connessione in una serie di libri fisicamente messi su uno scaffale che parlano di argomenti collegati fra loro. Detto tutto questo, poi in ogni caso, comunque nel peggiorissimo dei casi, guai se qualcuno pensasse, vabbè, una volta che l'abbiamo tutti online, possiamo fare a meno della copia cartacea, perché la copia cartacea, cioè il volume di carta, è in assoluto la tecnologia più sicura e sperimentata per conservare le conoscenze. E quindi un mondo in cui le conoscenze esistessero soltanto online sarebbe di una vulnerabilità terrificante, ecco. Quindi diciamo che anche nel caso degli scenari peggiori, quelli che avranno il diritto di penetrarci continueranno a venire qui e a guardare questi scaffali e a farsi venire delle idee, ecco.
Rimanendo in tema libri, mi cita due libri che ha particolarmente amato? Un romanzo e un saggio.
Beh, me l'hanno già chiesto tante volte, la risposta è sempre la stessa, quindi lo dicevo anche stavolta. Il romanzo, senza dubbio, Il maestro e Margherita. E come sa, per quanto... No, vabbè, si potrebbe discutere, Gargantua e Pantagruel, ma insomma, no, comunque di più Il maestro e Margherita. Poi magari uno pensa anche a qualche romanzo recente che ti ha colpito tanto. Io non è che ne legga tantissimi, però per esempio un romanzo americano che si chiama Amabili resti, di una scrittrice che si chiama Alice Sebold, è un libro straordinario, toccantissimo. Saggi, ma alla fin fine credo ancora sia La società feudale di Mark Bloch, quello che mi ha influenzato di più.
Lei nel corso della sua carriera ha riscontrato diversi successi utilizzando diversi mezzi di comunicazione, a partire dai libri, passando per la televisione, arrivando fino ai podcast. Quali sono state le figure che hanno plasmato il suo stile espositivo?
Che io sappia, nessuno, non ho la più pallida idea, nel senso che a me questa cosa è venuta spontaneamente. Non mi sono mai posto il problema di come si faccia, né il problema di chi è che è bravo a farlo, vediamo come fa. Per me è proprio tutto del tutto ignaro, spontaneo e privo di comprensione, cioè non ho la più pallida idea del come faccio e del perché faccio così, quindi posso dire invece, diciamo, che ci sono però delle figure che hanno fatto sì che io avessi l'opportunità di sperimentare questo tipo di comunicazione, perché per dire, ho cominciato a fare televisione perché Piero Angela mi aveva chiesto a un certo punto una consulenza, faceva una cosa su Carlo Magno, io avevo appena fatto un libro su Carlo Magno e quindi gliel'hanno segnalato, ci siamo incontrati e a quel punto lui, che evidentemente cercava sempre qualcuno che potesse rinnovare, diciamo così, lo stock di persone che lui si portava in trasmissione, e mi ha detto ma vuoi provare a venire in trasmissione, vediamo cosa succede, quindi quello è stato l'incontro decisivo, però non che mi sia detto vediamo come fa Piero, ecco, io faccio modo mio e mi viene così.
La storia è inevitabilmente ricca di guerre e questi eventi, per quanto tragici, possono sicuramente esercitare un notevole fascino sullo storico. Per concludere questa intervista le proporrei un giochino. Quattro domande flash e poi le lascio ai suoi lettori. Per iniziare, secondo lei qual è stato il generale più abile?
Ma è sgradevolissimo fare questa classifica, perché ci sono autori inglesi che ti dicono ma è ovvio, il duca di Wellington non ha mai perso una battaglia in vita sua, però con tutta la buona volontà il generale più abile deve essere anche un generale che provoca un po' di entusiasmo che abbia un carisma, ecco. Quindi d'altra parte i generali veramente abili come Napoleone o come Federico il Grande a volte hanno perso delle battaglie rovinose nel modo più stupido che si possa immaginare. Io sono particolarmente affezionato al generale Robert Lee, benché oggi dire che ti stanno simpatici i sudisti non sia precisamente, come dire, sulla cresta dell'onda come posizione, però devo dire che andando a vedere è uno di quelli il cui stile era più affascinante.
Sempre per rimanere in tema classifica,
certo, ormai lei è incastrata in questa cosa, non può uscirne, certo.
Il generale più sopravvalutato?
Il generale più sopravvalutato. Ma sa, alla fine quelli che passano alla storia come grandi generali possono dimostrare concretamente quello che hanno fatto. E quindi su due piedi non mi viene in mente un personaggio storico importante di cui si possa dire ma ne hanno sempre parlato come di un grande generale, ma in realtà secondo me non valeva mica tanto. Poi naturalmente bisognerebbe ragionare sul fatto che anche il concetto di grande generale è cambiato nel tempo. Il più grande generale americano della Seconda Guerra Mondiale è stato senza dubbio Eisenhower, non Patton, che pure, come dire, faceva grandi cose sul campo al comando di un corpo corazzato, non MacArthur, nonostante anche lì il carisma, lo stile, gli occhiali neri, il frustino, gli stivali e la stampa al seguito, ma è stato Eisenhower, il quale dopo che è stato, credo, un giovane tenente forse nella prima guerra mondiale, ma non ha mai comandato delle truppe sul campo, comandava dagli uffici una vasta guerra di coalizione, e saper fare una cosa del genere ci vuole un talento militare straordinario. Poi è chiaro che non è il generale che tu dici, me lo vedo lì sul campo di battaglia che colpo d'occhio intuisce che il nemico è debole là e lancia lì la carica di cavalleria, non è quello.
E passando invece alla vittoria più sorprendente?
La vittoria più sorprendente? Beh, un'ipotesi potrebbe essere la battaglia di Valmy. La battaglia di Valmy è 1792, Francia rivoluzionaria, le potenze europee dopo aver traccheggiato per un po' decidono che è il caso di farla finita, Prussia e Austria invadono la Francia e l'esercito prussiano è considerato all'epoca, Federico il Grande è morto da pochi anni, quindi è considerato il più forte d'Europa, mentre l'esercito francese ha ancora un nucleo di vecchi reggimenti dell'esercito del re, a cui hanno solo cambiato nome, magari neanche, ma poi ha una folla di truppe raccogliticce, di sanculotti messi in fila in fretta e furia, di milizie locali, e quindi in teoria ci si poteva, quando l'invasione dell'esercito prussiano che sta invadendo la Francia si trova davanti l'esercito francese, ci si poteva aspettare che lo spazzasse via, e invece non osa neanche attaccare veramente, stanno lì a guardarsi per un po', si cannoneggiano e poi alla fine i prussiani non osano spingere fino in fondo e tornano indietro. C'era lì Goethe, al seguito del suo duca di Weimar, che era generale prussiano, e Goethe ha detto, credo, una delle frasi celebri solite, tipo oggi è iniziata una nuova era nella storia del mondo, insomma, comunque un po' stupito era anche lui, diciamo, ecco.
Siamo giunti ora all'ultima domanda: qual è stata la sconfitta più inaspettata?
La sconfitta più inaspettata, ma tante sconfitte sono inaspettate, eh? Le sconfitte italiane sono spessissimo inaspettate, perché noi stranamente non ci aspettiamo di essere sconfitti, quindi potremmo dire Adua, per esempio, o la catastrofe dell'armata di Graziani in Libia nel 1940, quando gli italiani, al comando di Graziani, invadono l'Egitto, si preparano a invadere l'Egitto, e con forze apparentemente molto superiori, e poi invece gli inglesi con pochissime forze mobili li aggirano, gli tagliano i rifornimenti, e catturano nel deserto praticamente un'intera armata. O anche quando abbiamo invaso la Grecia, dovevamo spezzargli le reni. Ecco, quindi sì, l'Italia ha una collezione particolare di sconfitte inaspettate.